Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla trasmissione di viaggi del Controradio Club. Anche in questa puntata avremo un paio di ospiti che ci racconteranno le loro esperienze di viaggio. Rimanete sul Controradio, fra un attimo avremo il primo viaggiatore al telefono. Iniziamo questa trasmissione dei viaggi sentendo il nostro ascoltatore ma anche socio del Controradio Club, Chiaffredo. Buongiorno Chiaffredo.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti.
Allora Chiaffredo, dove ci porti con il tuo racconto nella giornata di oggi?
Io propongo di parlare dell'Oman, che è l'ultimo viaggio che ho fatto all'inizio dell'anno, fine marzo, inizio aprile.
L'Oman va benissimo perché non abbiamo mai parlato dell'Oman. Allora, iniziamo. Perché hai scelto di andare lì, proprio lì?
Ma senti, l'esperienza del deserto. Io in genere viaggio con mia moglie, siamo molto legati ai deserti e ne abbiamo fatti parecchi, quello dell'Oman mai. E quindi l'idea era andiamo a vedere il deserto dell'Oman, che è un deserto rosso ed è comunque un gran bel deserto, forse un po' meglio quello della Namibia o della Giordania, però è un deserto che dà delle emozioni. Ma poi alla fine poi sono altre le cose che sono rimaste dell'Oman, che vi posso dire, insomma, che non è solo deserto.
Ma in Namibia c'eri già stato, Chiaffredo?
Sì, ci sono stato l'anno scorso.
Sì. Sì, cioè, sei venuto con noi l'anno scorso. E allora è importantissimo qui fare il paragone. Il paragone, le differenze fra il deserto della Namibia e il deserto dell'Oman.
Sì, sai che in Namibia ci sono
tanti tipi di deserti.
Praticamente tre grandi tipi di deserti, insomma. Cioè. Ma nessuno assomiglia proprio, c'è un piccolo deserto rosso, ma che è più piccolo e che assomiglia un po' al deserto dell'Oman. Il deserto dell'Oman è molto più simile per chi c'è stato a Giordania al Wadi Rum. Perché è rosso con delle alte dune e niente a che vedere per esempio con il suo Serweli, quello bellissimo della Namibia, con quei colori gialli, marroni che secondo la luce danno delle impressioni totalmente diverse, emozionanti. E è un deserto più classico, ma più piccolo, e sì, si vede meglio in un giorno. Tra l'altro io non ho visto il deserto bianco dell'Oman, perché anche lì ci sono due deserti diversi. Il deserto bianco è nel centro dell'Oman, è un po' più lontano, difficile da raggiungere, per cui non posso fare paragoni. Per il resto sono due terre completamente diverse, infatti i deserti, certo. Cioè, è una cosa totalmente diversa.
In the desert you can't remember your name. Cos'è questa tua passione per il deserto? Perché veramente ti perdi, non sai più nemmeno chi sei quando sei nel deserto, come cantano gli Eagles.
Sì, davvero ti perdi il sole, le luci, perdi i punti di riferimento, e diventi tu un punto di riferimento di te stesso.
Come sei andato? Sei andato in viaggio organizzato o ti sei diciamo disegnato il tuo viaggio e poi...
No, in Oman siamo andati con degli amici. E ce lo siamo organizzati e poi perché è un viaggio, insomma, non è difficile andare in Oman, se si trova una guida buona. Peraltro ci sono delle guide che parlano italiano e che sono egiziane. Io ho scoperto che molti parlano italiano in Oman, ma tutti hanno studiato in Egitto. E quindi ti aiutano a seguire e a scoprire dei posti nuovi. Ecco. Poi bisogna muoversi molto con la macchina.
Ecco, quando siamo stati in Namibia abbiamo visto che chi girava, diciamo, per conto proprio noleggiava questi camper 4x4, che poi erano dei pick-up truck con il camper shell, no? Con se ne andavano in giro per conto loro, appoggiandosi naturalmente a tutti i vari alberghi i lodge che ci sono. E invece in Oman come si gira?
In Oman si può girare noleggiando questi 4x4, perché poi, a parte il deserto, si può andare in montagna a 2000 metri, si può stare sulle città, si può andare al mare, quindi si gira molto bene, le strade sono bellissime, peraltro illuminate di notte. Io non ho mai visto un paese in cui le strade sono completamente illuminate di notte e di giorno.
Ma anche lontano dalle città? Molto.
Anche lontano. Hanno fatto degli investimenti in infrastrutture. Non ci sono le strade bianche della Namibia, se non in cima al Grand Canyon, che è a 2000 metri, che è molto bello. Però si può girare bene con le 4x4, ma anche con i pullman si può girare bene. A parte nel deserto, ovviamente bisogna andare con i 4x4, e poi se uno vuol farsi l'avventura sul cammello, sul dromedario, è un altro discorso, ma insomma, fanno le cose classiche che si fanno nei deserti. Compreso le tende beduine da visitare.
Facciamo un break, sentiamo un po' di musica dell'Oman. E poi magari ci racconti qualche avvenimento particolare che ti ha colpito più nel viaggio, diciamo.
D'accordo, ok.
صار يا طوفي بمد العين والشوفي بأبيض أحمر أخضر سلام الحي لحيانا سلام يا السار يا طوفي بمد العين والشوفي بأبيض أحمر أخضر سلام الحي لحيانا تشيلك بالفخار عيون يا رأي تعتليها الكون حماك السيف والخنجر ومجد انت ميزانا حماك السيف والخنجر ومجد انت ميزانا غصن سلم البلد ظله نشر سلمه على المله بصيت عمان نتباخر وفاح الطيب بالبان غصن سلم البلد ظله نشر سلمه على المله بصيت عمان نتباخر وفاح الطيب بالبان كثير الناس محتاره في حب عمان
e torniamo al nostro Chiaffredo, recentemente è stato in Oman. Allora, Chiaffredo, stavo guardando le note sotto questo brano, questo è un brano diciamo quasi tradizionale, è più recente, però si rifà alla tradizione dell'uomo. Hai sentito questo tipo di musica quando eri lì?
Guarda, l'ho sentito in un forte, davanti a un forte, c'erano dei danzatori e suonatori, e mi ricordo sempre rigorosamente uomini, non
certo.
Disposti in due file che suonavano questi strumenti strani, metà bianchi e metà neri, perché in Oman, non so se lo sai, ma la popolazione è metà di colore bianco, araba, e metà colore di origine africana, perché al suo tempo, nel 1600, il sultano aveva conquistato Zanzibar come isola e tutta la costa dell'Africa, e quindi aveva importato molti schiavi che poi alcuni li hanno venduti, altri sono rimasti come popolazione. E quindi c'è questo misto di musica, come senti nella musica c'è anche un po' di Africa, non solo di Arabia, cioè c'è un misto di Africa, e l'ho sentito davanti a questo.
Senti, sto guardando i commenti che ci sono, ce ne un paio che sono interessanti, vediamo se rispecchiano anche la tua impressione, perché invece parlare della musica dà un'impressione proprio sul paese. I was staying in Oman for 12 years. I realized that Oman is the best country in the earth. Sweet and peaceful people are living there, missing Oman. Cioè, quello che dice è: ho vissuto 12 anni nell'Oman e ho capito che l'Oman è la migliore città nazione del mondo, dove c'è gente pacifica e dolce che vive lì. Mi manca l'Oman. E poi ce n'è un altro. And now I'm going to Bahrain. I realize that Oman is the best Islam country in the world. Very, very peaceful life and soft, kind and friendly people. Anche questo dice: ora vivo in Bahrain, ma ora ho capito che l'Oman è la migliore.
È un'altra cosa.
Nazione islamica, dove anche lì c'è gente pacifica. È vero tutto questo? Hai avuto questa sensazione?
Sì, concordo completamente, perché non è gli Emirati Arabi, non, c'è uno sviluppo che è stato completamente diverso. C'è stato un sultano che si chiama Qaboos, non si può andare in Oman senza sentir parlare di questo Qaboos, che ha regnato per 50 anni, ha trasformato l'Oman. Ma le persone, effettivamente, come dicevano i commenti, le persone sono molto gentili, molto accoglienti. Io sono tornato con il profumo del caffè, con il cardamomo e lo zenzero, e con il gusto fantastico dei datteri. Non ho mai mangiato dei datteri così buoni, e li offrono ogni volta che ti incontrano. Ovunque vai, un albergo, una tenda alberga, in un bar, in un ristorante, a casa delle persone, ovunque tre datteri e caffè con lo zenzero.
Quindi i turisti, perché in fondo si vede che quando andiamo in giro, anche se cerchiamo in qualche modo di mescolarci un po' la popolazione, ma immancabilmente
si vede
che sono turisti, e la gente è ben disposta nei confronti, non c'è
molto ben disposta, sono molto ben disposti. Tanto ci riconoscono bene, perché siamo gli unici che siamo vestiti all'occidentale, perché lì sono tutti vestiti con la, come si chiama, la jalabia, la tunica bianca, uomini e donne, per cui li riconosci. Sono belle persone, comprese quelli che ci lavorano, perché lì sono 4 milioni di abitanti, 2 milioni sono residenti e sono omaniti, e 2 milioni vengono dall'India, dal Pakistan, dall'Africa, dall'Egitto, e lavorano, forniscono il lavoro, ma sono tutti molto integrati, c'è una politica di integrazione molto forte.
Ecco, però è pur sempre una nazione islamica, quindi la condizione delle donne, le avete viste le donne o proprio non le fanno
girare?
Sì,
di più che in altri stati arabi. E non hanno il velo, sono abbastanza liberi nell'abbigliamento che indossano, ovviamente le tuniche lunghe, ma nella riforma che c'è stata 20 anni fa, la monarchia assoluta è diventata una monarchia parlamentare, e in Parlamento sono elette donne, mi sembra che la vicepresidente è una donna dell'OMA, e quindi c'è anche nelle scuole, ci sono dei professoresse universitari, insomma c'è un percorso sull'emancipazione che è iniziato, insomma.
E per quanto riguarda uscire la sera, no? A noi quando si viaggia ci piace poi uscire la sera, andare al bar, e che in Oman com'è la situazione bar, la situazione alcol, come funziona lì?
Senti, l'alcol non c'è,
immaginavo.
Ho fatto 10 giorni senza alcol, ma la situazione è molto tranquilla, si mangia del pesce buonissimo, a Muscat sulla Gran Cornice, cioè c'è una, come a Monte Carlo, non la chiamano la Gran Cornice, una passeggiata a mare con la strada che costeggia al mare di Muscat, dove ci sono gli yacht, compresi quelli del sultano, e lì ci sono un sacco di ristoranti di pesce, tra l'altro ce n'è uno che poi è fantastico, che è una pescheria, uno entra, sceglie il pesce che vuole mangiare, e lo cucinano e lo mangi di fianco con la musica, il minaretto e il muezzin che canta, veramente una bella situazione.
Però il pesce ottimo, immagino, ma senza un bicchiere di vino bianco secco, non ti è venuto in mente mentre mangiavi quel pesce?
Mi è venuto, come no, io sono un Franciacorta addicted, quindi però non c'è nulla,
mannaggia, qui
non si può.
Quindi proprio non ci sono nemmeno, perché in altre nazioni magari ci sono dei posti esclusivamente per turisti, lì proprio non se ne parla nemmeno.
No, io ti devo dire che non li ho neanche cercati, perché alla fine bisogna anche adattarsi alle...
E questo ti fa onore,
agli usi.
Che sei un buon viaggiatore, perché un buon viaggiatore cerca sempre di adattarsi a quelli che sono gli usi e costumi della...
Esatto.
Non va a chiedere gli spaghetti alla carbonara in Oman. Hai chiesto gli spaghetti alla carbonara in Oman, che affreddo?
Mai, assolutamente no.
Cibo, parlaci del cibo e poi ti lascio andare, che affreddo. Come si mangia?
Ma senti, si mangia essenzialmente pesce, e si mangia riso, insomma la tipica alimentazione araba. Si beve, come ti ho detto, questo caffè col cardamomo e con lo zenzero,
ma anche buonissimo. Anche passeggiando,
carne,
anche a pranzo
anche
e cena.
Sì, anche a pranzo. Sì.
Okay.
Poi acqua, ovviamente, e poi invece nell'entroterra, siamo stati nel deserto, si mangia l'agnello, si mangia gli ovini, insomma, questi che sono
lontano dal mare, c'è più carne.
No,
diciamo.
non il pesce,
non arriva.
Però insomma ci si sta parecchio bene, Ah, tra l'altro c'è, per le signore che sono interessate, c'è il profumo più caro, ma dicono anche più buono del mondo, che si chiama Amouage e che è venduto anche in Europa. Ah. E si può visitare la fabbrica dei profumi, che è una cosa spettacolare, insomma, veramente lo consiglio.
Bene, grazie davvero, ci hai dato un bello spaccato. Ti chiedo semplicemente il pensiero finale, cosa ti è rimasto dell'Oman tornato a Firenze, guardando indietro al viaggio appena fatto, che cosa ti è rimasto di questo viaggio?
Mi sono rimasti i profumi, la sensazione di accoglienza, e il fatto che si può essere nella penisola arabica ma con una visione un po' più emancipata della vita sociale. Questo.
Grazie Chiaffredo, grazie, ci vediamo al prossimo viaggio del Controllo del Coleb, magari, che ne dici?
Perfetto, perché
ciao.
No,
ciao,
perché
ciao, no. Ciao, buona domenica,
ciao, a presto.
से दुनिया बसा लूं मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूं मेरी हंसी में तेरी सदाए तेरी कहानी खुद को सुनाऊं हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं
ascoltando Contro Raco FM 93.6 98.9.
Rinnova valore bonus di Generali e ho investito nella gestione separata Royal Fund perché ha un rendimento netto atteso del 3,80% nel primo anno. Beh, un ottimo modo per pensare al mio futuro. Iniziativa valida fino al 31 dicembre, soggetta a limitazioni su destinatari e contenuti. Non è prevista una garanzia di rendimento minimo. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it. Adesso, per il tuo futuro, Generali, partner di vita.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 30 novembre alle 16.30 all'Europa Sedesta, un viaggio rivoluzionario nella vita di Ludwig van Beethoven, dove prosa e musica si intrecciano per ricomporre il profilo umano e artistico del compositore, ma anche la storia dell'inno alla gioia di Schiller e Beethoven, oggi inno dell'Unione Europea e simbolo della fratellanza dei popoli.
Contro Radio.
Da Dall'Oman, dall'Oman andiamo in Sudafrica. Buongiorno, buongiorno Giuditta.
Buongiorno Jimmy, scusami ma non posso che notare che hai messo insieme me e Chiaffredo, Salomone e Saba, non so se l'avevi notato.
Mamma mia, che coincidenza, guarda un po'.
Davvero? Guarda un po'.
Salomone e la regina di Saba, mamma mia.
E la regina di Saba, esatto.
Che puntata questa. Va bene.
Effettivamente
tanta roba. Allora, Sudafrica. Sudafrica, allora, quando sei appena tornata dalla Sudafrica, fra l'altro?
Appena tornata, guarda, sono partita il 24 di ottobre e sono rientrata a Firenze il 4 di novembre, quindi proprio freschissima come memoria, come emozioni, come sensazioni, come tutto, effettivamente, sì. È stato un viaggio molto bello.
Prima domanda è perché Sudafrica? Come mai?
Senti, in realtà il Sudafrica, diciamo, mi ha sempre interessato come meta, sai, Mandela, e quindi il nostro simbolo di libertà, e quindi è sempre stato un po' nella mia mente come meta possibile. Poi il Capo di Buona Speranza, figurati, oltretutto dopo aver visto appunto lo stretto di Magellano in Argentina, il Capo di Buona Speranza ci voleva assolutamente. Quindi per quello. Poi appunto è stata una proposta fatta da un gruppo delle persone che conosco in Lombardia, e hanno formato un gruppo di 15 persone, che era perfetto come dimensioni. Alcune li conoscevo, altre no, però insomma ci siamo aggregati subito. La proposta era del Sudafrica, un viaggio che loro avevano già fatto con altri gruppi più magari di adolescenti, e quindi l'ho presa al volo, insomma, come proposta.
Non era un viaggio proprio di agenzia, ma pur sempre organizzato, avevate già tutte le prenotazioni.
Allora, organizzato nel senso sì, ma anche perché loro si appoggiano a un'agenzia locale di Cape Town. È un'agenzia che si occupa anche di beneficenza, di aiuto alle persone più in difficoltà. Infatti loro supportano anche una scuola per adolescenti, insomma è una situazione un po' anche interessante per questi aspetti. Diciamo, con l'agenzia in Italia sono stati prenotati soltanto i voli intercontinentali dall'Italia a Sudafrica e ritorno. Il resto è stato tutto organizzato da questa agenzia locale.
È filato tutto liscio. Come vi muovevate all'interno?
Tutto liscissimo. Benissimo. Allora, all'interno del Sudafrica avevamo o un pulmino quando facevamo magari in movimenti, perché noi abbiamo fatto praticamente tappa a Cape Town, Cape Town per i primi 6 giorni, e poi siamo andati direttamente con un volo interno al Parco Kruger, che è a nord-est del Sudafrica, che è il parco più grande, uno dei parchi più grandi anche di tutta l'Africa, e quindi lì abbiamo fatto gli ultimi 3-4 giorni. Ci siamo mossi all'interno del parco naturalmente con jeep più piccole, perché eravamo sempre sulle jeep per vedere gli animali nella savana, e invece a Cape Town in genere eravamo con un pulmino che aveva più posti dove potevamo stare. E da Cape Town abbiamo fatto tantissimi giri. Io infatti mi chiedevo, ma come solo Cape Town invece veramente diventa il centro? Ovviamente la prima tappa è stata Robben Island, naturalmente l'isola dei prigionieri, l'isola dove è stato prigioniero Mandela. E lì è veramente estremamente toccante, emozionante. Ti risveglia tante lotte anche, no?
È un'epoca che abbiamo seguito attentamente,
sì, assolutamente,
la nostra generazione,
la mia età,
proprio, certo,
vissuta, e quindi stare lì è un po' come essere, andare a visitare i campi, no? I campi di concentramento nazisti, che li conosci perché li hai sempre visti, certo, però essere lì è un'altra cosa. Tra l'altro avevamo come guida del nostro gruppo un ex prigioniero proprio del campo, no? Che quindi ci ha raccontato i dettagli della loro vita, come vivevano, e il fatto anche ad esempio che sia lui che altri suoi ex compagni di prigionia sono costretti ad abitare ancora a Robben Island, per quanto questo risvegli in tutti loro delle memorie traumatiche, terribili, perché in realtà, per quanto siano stati promessi degli alloggi in terraferma, quindi a Cape Town, Robben Island è molto vicino a Cape Town, è un po' come Alcatraz con San Francisco, e per quanto siano stati loro promessi degli alloggi, delle sovvenzioni, dei risarcimenti, in realtà non hanno visto niente di tutto questo.
Quindi sono
e
forzati,
anzi sono visti molto male.
Sono forzati di fatto, quindi non c'è proprio un divieto
contro,
per andare a Cape Town, però di fatto non ci possono andare.
No, loro potrebbero vivere da qualunque altra parte, però di fatto non hanno i mezzi, no. E quindi vivono lì, abitano quelle che erano le casette precedenti, delle guardie o degli ufficiali, e vivono naturalmente facendo le guide ai gruppi che arrivano, perché puoi andare solo con i gruppi.
E quante
quindi
persone sono rimaste sull'isola? Hai un'idea? Te l'hanno detto più o meno?
Senti, non te lo so dire sinceramente, perché era talmente, no, non abbiamo pensato a chiedere, non certo. Ho pensato, però perché era talmente coinvolgente quello che lui raccontava, sapendo che l'aveva vissuto, quindi ci ha raccontato delle punizioni che scattavano anche senza motivo, no? Semplicemente quando le guardie avevano voglia di scatenarsi, e quindi erano isolamenti, erano frustate, erano i cani, perché avevano i cani, no? Ogni piccola isola di cellette aveva il doppio recinto, all'interno del doppio recinto c'erano i cani, e questi cani potevano essere liberati per un qualunque cosa, anche questo Sparks, come si chiama lui, quello che c'ha la guida, la nostra guida, è stato anche azzannato dai cani, quindi cammina male, quindi capisci che è veramente un coinvolgimento fortissimo. Poi abbiamo visto la cella di Mandela, che è esattamente quella che c'è qui da noi al Pala
Mandela Forum, sì.
E però vederla, sì, al Mandela
però
Forum,
avete visto
vederla,
quella vera,
quella vera insieme alle altre celle, che poi quelle celle singole erano solo, diciamo, per i prigionieri politici più in vista, più di riguardo, mentre gli altri avevano dei grandi stanzoni dove stavano anche in 20, in 40, in 60 persone, e dovevano dormire per terra, non avevano neanche gli assi di legno come nei campi nazisti, no? Dovevano dormire per terra con tre coperte, una che serviva come materasso, una per coprirsi, una come cuscino, e non avevano i vetri, le finestre non avevano i vetri, quindi vuol dire che d'inverno entrava non solo il gelo ma anche la pioggia, quindi ti immagini cosa voleva dire dormire per terra su un pavimento bagnato e pieno d'acqua.
Brutta storia.
Cioè, è stato veramente molto molto forte.
Giulietta, facciamo un break e poi ci racconti più o meno come invece la parte sociale, diciamo,
come
che,
si è svolto il resto, certo.
Rimani con noi, eh?
Ok, va bene.
And I'll be the sin. You never lose and I'll never win. You and I'll never win. You be the victim, I'll be the snake. You be the love and I'll be the hate. You be the beauty, I'll be the gun that kills the silence long over.
Questi si chiamano Zebre e Giraffe. Sono una band rock abbastanza storica sudafricana. Ci sono un sacco di band rock in Sudafrica che fanno musica anche tostissima, molto 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 dura. Stavo guardando c'è un panorama rock heavy rock. Allora, ma torniamo sulla terraferma, no? Sudafrica, vabbè.
Sì.
Com'è la situazione attuale, la percezione che hai avuto della situazione attuale, delle tensioni sociali, se ci sono ancora, naturalmente?
Allora, rispetto a tensioni sociali, no, non abbiamo avuto questa percezione, perlomeno non l'ho avuta io, sai, magari non è stato facilissimo. Noi abbiamo visitato una township, Langa, a Cape Town, dove ci siamo resi conto che anche se non era una di quelle più povere, le classiche baraccopoli con le casupole di lamiera, però addirittura c'erano delle costruzioni in muratura, però anche lì, per dire, a parte sì, la percepisci la povertà e il un po' di degrado, c'erano alcune abitazioni che erano per diversi nuclei familiari, mentre altre magari erano per un unico nucleo familiare, no? Però persone di colore non c'erano, bianchi. Quello che abbiamo percepito, questo sì, è che per quanto ci sia sicuramente una maggiore area di libertà e forse anche di possibilità, però le attività sono in mano alle persone bianche. E le persone, diciamo, invece di colore sono quelle che lavorano, che sono proprio più sul campo, operative. Questo è stato abbastanza chiaro, è stato abbastanza percepito. Però di fatto le persone sono comunque, perlomeno per quello che abbiamo potuto vedere noi, non c'è il senso della separazione così netta, così ufficializzata come sappiamo che era nell'apartheid. È ancora molto molto viva, e non poteva essere altrimenti, la memoria dell'apartheid, la memoria di quando le famiglie venivano smembrate, ad esempio, perché qualcuno aveva la pelle un pochino più chiara e qualcun altro, sempre tra fratelli e sorelle, aveva la pelle un pochino più scura, e certo, potevano essere mandati per decreto a distanza di centinaia di chilometri l'uno dall'altro, ecco.
Mamma
in un
mia.
Paese dove quasi non esistevano i trasporti pubblici, quindi famiglie smembrate e separate per decenni. Adesso sembra, insomma, che questa situazione sia un pochino più
che non ci
aperta,
siano più questi estremi, però insomma, c'è
sì,
anche la...
però come ti ho detto, appunto, già quello che ti dicevo
il problema
dell'ex
delle
prigioniero
risorse,
di
no?
Robben Island,
infatti, cioè che...
esatto sì, perché il governo ha promesso tanti risarcimenti, tante possibilità, ma poi nella realtà dei fatti questi non si sono avverati, ecco. Quindi la situazione sociale comunque è anche di difficoltà, perlomeno per le persone di colore, perché poi magari vedi bianchi, siamo stati a Stellenbosch a vedere le vigne, le cantine, certo, e sembra una realtà davvero da Toscana Felix, no? Cioè dove tutto è bello, tutto è stupendo, tutto è meraviglioso, però poi insomma vedi che c'è anche l'altro risvolto, appunto quello delle persone che magari fanno fatica e non hanno avuto nessun risarcimento per le sofferenze che hanno patito, ecco. Questo sicuramente.
Passiamo, Giuditta,
poi che dirti?
Alle bellezze naturali, come il Sudafrica,
ecco, appunto.
Cambiamo argomento.
Guarda, il Sudafrica è davvero bellissimo, anche oltre le mie aspettative, perché sono dei luoghi spettacolari, ci sono dei cieli, dei colori, cioè proprio l'aria limpida, sai, che ti colpisce, perché vai poi in confronto con quello che hai lasciato e con quello che che poi ritrovi, e quindi il Capo di Buona Speranza, le passeggiate a piedi che abbiamo fatto al faro, alla spiaggia, questa spiaggia è lunghissima, grandissima, dove c'è una sabbia estremamente fine e vedi delle onde enormi, cioè proprio
ricordiamo molto che Sudafrica è uno dei posti preferiti dai surfisti, cioè ci sono spiagge che sono famose, arrivano da tutto il mondo, anche dalla California.
Sì, perché ci sono e le abbiamo viste, non così grandi, però veramente abbiamo visto delle muraglie d'acqua in un giorno normalissimo, no? Dove c'era tanto sole, dove si stava bene, dove non c'era vento, eppure vedevi queste onde enormi. Quindi poi appunto abbiamo visitato delle vigne, come ti dicevo, abbiamo cantine, abbiamo avuto esperienze con i tamburi e con la musica loro locale, vera, quella africaner. Abbiamo visitato l'orto botanico, il Kirstenbosch, che è un giardino botanico immenso, bellissimo, dove tutte le piante sono spontanee, no? Non c'è niente di coltivato, e dove, come ci diceva la nostra guida, ogni tanto arriva il fuoco, però un po' lo controllano, ma un po' lo lasciano anche andare, perché comunque poi diventa l'opportunità per ricambiare, no? Perché la natura nuovamente spunti più forte, più vitale, più viva. È molto bella anche questa, no? Se ci pensi, come filosofia. E quindi poi abbiamo visitato anche i musei che parlano della distruzione che sono stati fatti dai bianchi sugli agglomerati dei neri e questa smembramento delle famiglie che ti dicevo. E poi siamo andati al Parco Kruger. Il Parco Kruger effettivamente lì per me è stato il primo safari di animali, io non ne avevo mai fatti, e è stato bellissimo, cioè con le giraffe che ti giravano intorno, con i piccoli elefanti, abbiamo visto i rinoceronti, abbiamo visto gli ippopotami, abbiamo visto i bufali anche, che è difficilissimo da vedere, perché sai, i bufali sembrano belli e buoni, però appunto si imbufaliscono da un momento all'altro, e lì siamo potuti entrare. Esatto. Siamo potuti entrare perché il cercatore di tracce della nostra jeep era conosciuto dai bufali, conoscevano il suo odore, e quindi ci hanno permesso di avvicinarti. Infatti l'altra jeep non si è avvicinata così tanto come siamo potuti avvicinare noi, è stato molto bello. Poi abbiamo visto il parto di una zebra, che anche questa è una cosa particolare, particolarissima, figurati che anche appunto la nostra guida era stupita, eravamo tutti lì, fino a che non abbiamo visto il piccolo zebrino che camminava. E senti questa che è bellissima, raggiunge le dimensioni della madre, perché quando camminano viene nascosto completamente dal corpo della madre. Quindi i predatori vedono la madre, non vedono il piccolo che è dietro. Ti immagini anche questa che cosa fantastica, no? È bellissima. E poi l'altra cosa che ti racconto, abbiamo visto due leoni che camminavano nella nostra strada accanto alle jeep, una roba impressionante, tranquillissimi per la loro strada. E ci dicevano le guide che loro sono, se noi rimaniamo nella jeep non gliene importa niente, capito? Loro vanno per la loro strada, a patto che tu non scenda dalla jeep e non ti avvicini. Allora cominciano a dare dei segnali della serie, non ti avvicinare oltre. Beh, certo. Perché sennò noi umani non siamo le loro prede preferite, appunto le loro prede sono zebre, antilopi,
non siamo gustosi come le antilopi,
gustosi per loro come le antilopi e le giraffe, ecco.
In Namibia sono buonissime da mangiare, fra l'altro, le antilopi. Ora mi dispiace per gli ambientalisti, per il protettore degli animali. È così. Grazie Giunita, un'ultima cosa.
Figurati.
Impressioni tornate a Firenze. Cosa ti ha lasciato questo viaggio una volta che sei tornata a Firenze?
Allora, la prima impressione purtroppo è di quanto è sporca la nostra città, ahimè, uscita dalla stazione veramente percepito sporco per strada, che a Cape Town non c'era assolutamente. Molta ricchezza per i colori, per i suoni, i profumi, e questa bellezza di vedere questi animali davvero in libertà, no? Nel loro territorio. E le persone, guarda, c'erano dei sorrisi delle persone che soprattutto anche appunto, come ti dicevo, delle persone di colore che comunque erano lì, che stavano facendo il loro lavoro con noi a Lodge, ed erano sempre sorridenti, sempre gentili, sempre, guarda, era una cosa che davvero ti faceva sentire a casa.
Bene, molto bella, interessante. Grazie, bene. Giuditta.
Sì, lo consiglio.
Andare in Sudafrica. Al prossimo viaggio, Giuditta.
Sì.
Ciao.
Al prossimo viaggio. Ciao Jimmy. Ciao.
Fit the mold, sex and drugs and rock and roll, cause we don't know what any of those are. We don't throw expensive parties, and we don't sip no Bacardis, cause we're skinny white kids with no cash or friends or fans. We're not very rock and roll.
We don't
have a clue at all.
We're not
very rock and roll.
We don't
really care. Throw TVs out of windows, can't afford to buy a room. There's no one in our band is in rehab. So we're looking for some controversy, just a bit of scandal, because street cred don't come easy when you're from the E.
We're not
very rock and roll.
We don't
have a clue at all.
We're not
very rock and roll.
We don't
really care at all.
E anche questo è rock sudafricano. Rock and roll, The Finkelsteins. Bene, allora siamo in chiusura. Allora vi voglio ricordare che per le prossime due settimane, visto che c'è il viaggio del Contro Radio Club in Argentina, manderò dei reportage dal viaggio, delle testimonianze mentre siamo in viaggio in Argentina. L'altra cosa che voglio ricordarvi è che c'è ancora posto per il secondo viaggio in Giappone, che parte in aprile, il 23 di aprile se non sbaglio. Se volete andate sul nostro sito controradio.it e lì troverete il banner, c'è ancora un po' di posto per chi stesse pensando nel futuro non molto lontano di voler andare in Giappone perché siete appassionati o perché è un viaggio che avreste voluto sempre fare. Non perdete questa occasione, perché per viaggiare con il Controradio Club e i soci del Controradio Club, che è un'esperienza abbastanza diversa, particolare, e quindi facciamo due viaggi, quindi in Giappone per un po', dopo la prossima primavera non ci si ritornerà. Quindi se avete intenzione di andarci, fate uno sforzo, magari se pensavate di andare fra 2-3 anni, anticipate e venite con noi in Giappone. Mi fermo qui e ci sentiamo fra poco, riprendo con la conduzione della domenica mattina, che sarò con voi fino alle ore 13. Rimanete su Controradio, quindi.
Controradio 93.6 per Firenze, Prato, Pistoia, 98.9 per Lucca, Pisa, Livorno.